apriamo il capitolo guerra alle persone migranti, andiamo negli Stati Uniti, anche se la prendiamo un po' alla larga, perché è importante osservare un dato, se vogliamo, culturale, attentivo, perché come sempre l'attenzione dei media di regime italiani si accende quando stimolata da elementi identitari, che sia la Chiesa cattolica cannoneggiata a Gaza o che si tratti degli italiani finiti nella macchina propagandistica della guerra alle persone migranti di Donald Trump. La notizia di due cittadini italiani detenuti all'interno di Alligator Alcatraz ha sviluppato una quantità di attivazione, diciamo, empatica, di attivazione di interesse, di umanizzazione, di riumanizzazione delle persone altrimenti depersonalizzate, che vengono fatte precipitare e vengono rinchiuse all'interno di determinati centri di tortura. Allo stesso modo pensiamo ai CPR in Albania, che seppure con un grado di intensità diverso rispetto ad Alligator Alcatraz, rispondono esattamente alla stessa logica, eppure non hanno ricevuto probabilmente lo stesso tipo di trattamento culturale. Rispondono esattamente alla stessa logica di Alligator Alcatraz, perché rispondono a un modello di costruzione di consenso attraverso la somministrazione di sofferenza, somministrazione di sofferenza inserita all'interno di uno schema narrativo basato sulla paura e sull'odio. Diciamo che è una nuova fase della guerra alle persone migranti, una nuova fase della War on Migrants. La prima fase a cui siamo in qualche modo stati esposti per oltre un decennio riguardava la funzione della costruzione di uno schema di ricatto basato sul permesso di soggiorno, basato sull'accesso alla cittadinanza o meno per gestire gli spostamenti, le migrazioni, quindi gli spostamenti all'interno della fabbrica globale. Per ipersemplificare, se sei nato in un contesto e se sei destinato a essere un minatore per la fabbrica globale, non pensare di spostarti nei luoghi della produzione intellettuale. Da un lato, appunto, per costruire su un piano locale un apparato di ricatto, non solo appunto su questa dimensione globale di impedire gli spostamenti all'interno della gerarchia mondiale, ma anche su un piano locale costruire un dispositivo di ricatto interno ai territori dei singoli stati per produrre manodopera a basso costo, fortemente disciplinata, fortemente ricattabile, sostanzialmente moderni schiavi. E questa mi pare possa essere la descrizione della fase 1 della guerra alle persone migranti. Poi è scattata, dopo diversi passaggi e dopo diverse sfumature, la fase 2 che stiamo osservando in questo periodo, in cui l'apparato narrativo, che prima era funzionale rispondere alle esigenze dell'apparato economico produttivo e appunto a produrre persone ricattabili, adesso è diventato preponderante l'apparato narrativo, e quindi c'è una costruzione della minaccia che ha perso la funzione materiale tattica di ricatto per disciplinare la forza lavoro migrante ed è diventata di per sé la principale merce politica. La paura, la narrazione basata sulla crudeltà è diventata la principale merce politica in questa fase della guerra alle persone migranti, e quindi è iniziata la fase militare. Da un lato estrarre profitto dalle frontiere, la transizione, diciamo, i forti investimenti prima che scoppiassero le grandi guerre dell'attualità, dal conflitto russo-ucraino al prolungamento dello sterminio a Gaza, insomma il settore bellico prima di questa parentesi di ritorno alla guerra vera e propria aveva fortemente investito nella sorveglianza delle frontiere, nella genesi del settore bellico sorvegliante. Questo è una parte della fase 2 della guerra alle persone migranti, ma c'è tutta la parte dell'estrazione del capitale politico, dell'estrazione di consenso dalla somministrazione di sofferenza, dalla somministrazione di violenza verso chi sta peggio di te. E tra l'altro, peggio di te vuol dire te uguale popolazione autoctona, che sia italiana, che sia francese, che sia britannica, vulnerabilizzata, precarizzata esistenzialmente dalle politiche neoliberiste che procedono parallelamente a tutti gli altri fenomeni accessori, persone appunto che vivono una condizione di sofferenza e di paura esistenziale, ma che possono trovare, perché gli viene dato in pasto, qualcuno che stia peggio di loro, qualcuno su cui sfogare la propria violenza, invece che anche se simbolizzata, non sono immediatamente loro a esercitare violenza, anche se in alcuni casi questo avviene, ma è una violenza triangolata dalle istituzioni. Non posso farti stare meglio, ma posso darti qualcuno che stia peggio di te, sul quale sfogare, triangolandola attraverso i miei apparati punitivi e di somministrazione di crudeltà, appunto verso qualcuno che sta peggio di te. Si parla appunto di questi due cittadini italiani rinchiusi ad Alligator Alcatraz, e in qualche modo teoricamente si dovrebbe svelare, dovrebbe crollare il velo che in qualche modo nasconde queste dinamiche di somministrazione di crudeltà. I media italiani hanno iniziato a parlarne in modo diverso, chissà se in Pakistan o in Marocco ci sono articoli simili sui media locali marocchini o pakistani che parlano della violenza subita dai propri cittadini nei centri detentivi italiani o nei centri esternalizzati dall'Italia in Albania. Sarebbe interessante capirlo. Sta di fatto che questa violenza simbolizzata come merce politica viene esposta. Ieri, appunto, domenica 20 luglio, un servizio sul TG2 raccontava e rilanciava le testimonianze di questi italiani ad Alligator Alcatraz. Uno di loro diceva: siamo letteralmente in gabbia, come polli, siamo in 32 persone in ogni gabbia, i bagni sono aperti, tutti ti vedono, non ho avuto nemmeno la possibilità di parlare con un avvocato e nemmeno con un giudice. Chiedo alle istituzioni italiane di farci uscire da questo incubo. Ecco, così appunto un colloquio telefonico di Gaetano Mirabella Costa, uno degli italiani appunto rinchiusi ad Alligator Alcatraz, a cui è stata data la possibilità di descrivere il dispositivo di violenza e di crudeltà della propaganda trumpiana della guerra alle persone migranti. Si intervista anche la madre, che dice: lo hanno portato con catena ai piedi e catena alle mani, come un cane. Ecco, chissà appunto se queste tecnologie della sofferenza e della paura somministrate a bianchi italiani saranno in grado di attivare magari non meccanismi empatici, ma almeno di alcune riflessioni politiche. Ecco, francamente ne dubito, visto che parallelamente a tutti i fenomeni descritti stiamo in un contesto in cui l'irrigidimento mentale, l'incapacità di accogliere riflessioni che confliggano con le proprie di partenza, che disconfermino le proprie posizioni, è un po' la cifra della realtà. L'irrigidimento mentale è anche il prodotto di nicchie molto rigide di risonanza e di conferma come i social media. Quindi non è detto che la popolazione italiana esposta alla sofferenza raccontata, testimoniata da chi è rinchiuso ad Alligator Alcatraz riesca a fare un parallelismo con quanto il governo italiano fa in Albania o nei propri CPR. Magari neanche di scalfire la mitologia trumpiana che è approdata anche ai nostri lidi. Intanto vi leggo un estratto da un articoletto questo, con qualche spunto interessante di Scott Galloway, proprio sulla dimensione di propaganda del War on Migrants di Trump. Il presidente Trump non combatte più l'inflazione o la Cina, ha invece dichiarato guerra a una minaccia creata ad arte, il nemico interno, immigrati, giornalisti e professori. La nostra minaccia più grande è il vostro autista Uber o la vostra professoressa di antropologia. Questo non è solo crudele e perverso, ma anche stupido, poiché il colpo che si abbatte sui settori dell'agricoltura, dei servizi e dell'edilizia, cioè l'amputazione di manodopera a basso costo, sta dicendo implicitamente, inciderà sull'economia interna più dei dazi imposti. L'obiettivo di Trump è espellere 4 milioni di persone senza documenti in 4 anni. Circa il 3% del totale della forza lavoro statunitense, che rappresentano dal 10% al 15% della forza lavoro in diversi settori che dipendono da manodopera immigrata. Il Big Beautiful Bill, firmato il 4 luglio, non riguarda la sicurezza delle frontiere. È un progetto per la detenzione e la deportazione di massa. In realtà riguarda anche poi la sicurezza delle frontiere per un potenziamento di diversi dispositivi. Ma restiamo su questo articolo. È un progetto per la detenzione e la deportazione di massa. Un martello da 75 miliardi di dollari alla ricerca di un capro espiatorio. In base a questa legge, l'ICE, la Immigration and Customs Enforcement Agency, ottiene finanziamenti che rivaleggiano con i bilanci militari dell'Italia o di Israele per costruire siti come la struttura nelle Everglades, soprannominata la Alcatraz dell'alligatore, l'alligator Alcatraz. Obiettivo: la paura. Questa non è applicazione della legge, è un cosplay autoritario progettato per spaventare l'elettorato e direi anche gratificare un segmento di elettorato e mettere a tacere il dissenso. La guerra di Trump non punisce il comportamento, ma l'identità, poiché vengono presi di mira immigrati provenienti da determinati paesi o appartenenti a determinate etnie. Agenti federali in assetto tattico completo fanno irruzione in un parco nella Los Angeles a prevalenza latina questa settimana, solo per segnare un punto. Il sindaco ha dichiarato: è l'aspetto di una città prima di un colpo di Stato. Che cosa hanno in comune gli Stormtroopers di Star Wars, il Ku Klux Klan e l'ICE? Una maschera. L'ICE è diventata la guardia pretoriana personale di Trump, agenti mascherati in mimetica che fanno irruzione in chiese e scuole separando le famiglie. Non sono una versione moderna dell'America, ma l'Europa degli anni 30. Nell'anno fiscale 2026, ICE riceverà oltre 11 miliardi di dollari, con un aumento del 10% rispetto ai finanziamenti attuali. La nuova legge raddoppierà questa cifra, autorizzando l'assunzione di 10.000 agenti, portando il personale dell'ICE a quasi 30.000 unità. Nel 1944 la Germania nazista aveva 32.000 ufficiali della Gestapo e 2 miliardi di dollari, al netto dell'inflazione, di finanziamenti. Stavano combattendo una guerra mondiale. Trump sta combattendo contro assistenti domiciliari, braccianti, camerieri e autisti Uber. Con questo piccolo estratto da questo articoletto di Scott Galloway, niente di strabiliante, giusto però alcuni spunti di riflessione interessanti, in particolare secondo me rispetto alla capacità di reazione alle prese di potere di un apparato autoritario. Cioè, nel senso, nel momento in cui paragoni il tuo governo a un contesto di potenziale Terzo Reich, nonostante io personalmente credo sia molto diverso e creda che per certi versi non aiuti ricorrere a strumenti interpretativi obsoleti perché si perdono le peculiarità del presente, ma chi se ne frega. Nel senso, nel momento in cui tu paragoni il tuo governo a un contesto di appunto genesi del Terzo Reich, nel momento in cui stabilisci che si sta costituendo un governo autoritario, dovresti anche agire di conseguenza. Ma come fai a fermare nella contemporaneità la genesi di un governo autoritario? Materialmente e politicamente, quindi sia in termini di pratiche sia in termini di strategie, come si fa a fermare la progressiva ascesa di una minaccia di queste proporzioni? Forse l'unico esito possibile è una guerra civile? Come tra l'altro in qualche modo l'apparato culturale di produzione culturale statunitense già da qualche tempo sta prevedendo come esito possibile in ambito di fantascienza o di narrativa, diciamo di speculazione. Evidentemente non bastano le azioni eclatanti su base individuale, non bastano le manifestazioni collettive, non bastano i contesti proto-insurrezionali come Los Angeles. Quindi evidentemente trovare quali strumenti, identificare quali strumenti mettere in campo potrebbe dovere essere la riflessione principale e il principale campo di sperimentazione in questa fase storica. Comunque sia, Trump è un pupazzo, è il ragazzo immagine, è il venditore porta a porta di questo progetto autoritario. Viviamo in un contesto in cui soprattutto negli Stati Uniti e progressivamente con una tendenza egemonizzante, con una tendenza imperiale, i sistemi di potere economico, politico, militare, sistemi di organizzazione delle informazioni sono concentrati in un unico oligopolio tecnologico, un unico oligopolio la cui componente più esplicita è Palantir, che sta assumendo e sta centralizzando tantissime funzioni di governo, una struttura di potere tecnologico che dopo una velocissima genesi e dopo uno scatto di consapevolezza con la rielezione di Trump, c'è stato uno scatto in qualche modo di consapevolezza di attori come Amazon, Meta, Google, che prima si mantenevano in un'area di interessi, di presenza, di infrastrutturazione indispensabile, ma di sostanziale neutralità politica. Adesso hanno svelato l'adesione a un progetto esplicitamente autoritario. E questo oligopolio tecnologico, al di là della sua esplicitazione in ambito statunitense, sta assumendo il ruolo di una forma di governo globale, un po' come poteva esserlo la Chiesa nel Medioevo.